quelli della notte.
Cari amici di Quelli della Notte, buonanotte da Lorenzo Marucci e da Carlotta Romualdi, che qui accanto a me torna. Buonasera intanto, buonanotte.
Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti voi. Non sparate al pianista, si dice così, no? Quando si sente il pianista jazz di solito. Ed ecco che mi viene questa frase quando sento questa musichina mentre entriamo.
Appropriata. Dicevo, come ogni martedì, torna l'appuntamento con Quelli della Notte,
sì, su RMC Sport. Quindi un po' ci lasciamo andare, data l'ora, con un po' di chiacchiere, ma con personaggi di tutto rilievo, eh?
Assolutamente.
Avete il vostro spazio, ricordiamolo Lorenzo.
Certo, ricordiamo che i nostri ascoltatori possono intervenire, possono scriverci i loro messaggi attraverso il numero WhatsApp 331 82 00 213. Lo voglio ripetere ancora: 331 82 00 213. Se siamo pronti possiamo subito iniziare la nostra serie di collegamenti, perché abbiamo con noi, e lo salutiamo volentieri, Paolo Sollier. Buonanotte
Sollier. Vediamo se stasera va bene, glielo promettiamo.
Sì, stasera va bene.
Stasera va bene, andiamo positivi.
E allora io voglio ricominciare proprio da dove ci eravamo lasciati con Paolo Sollier, perché stavamo parlando con Paolo Sollier, che
lo
è un
scorso
ex
martedì
calciatore, ha giocato negli anni 70 prevalentemente, e stavamo parlando di una foto che abbiamo qui in redazione, che lo ritrae con una 500 che lui ci ha detto essere color crema, a me risultava bianca, ma naturalmente
gialla.
Poi il tempo, ecco, gialla, giusto?
Ed era un bianco sporco.
Un bianco sporco, ed era la sua auto dell'epoca, degli anni 70.
Sì. Un po' un simbolo anche quello, no? Però, insomma, in confronto a quelle Ferrari o Maserati che sfrecciano adesso con al volante i nostri calciatori, i tempi sono cambiati,
è cambiato il calcio, è cambiato anche il modo di vivere il calcio, perché probabilmente negli anni 70 anche da parte degli stessi giocatori c'era più passione, c'erano maggiori emozioni anche, o no?
Ma io penso proprio di sì, nel senso che probabilmente era, cioè, si era più vicini alla gente comune, e quindi oggi invece il discorso si è molto allontanato, nel senso che i grandi professionisti oggi sono molto lontani dalla realtà del tifoso medio, dell'appassionato medio.
E soprattutto
una
mi viene
distanza che allora non c'era, ecco.
Sì, certo, c'era molta più possibilità di avere un rapporto con il calciatore, di poter parlare con il calciatore, di poter instaurare anche un legame, insomma, un qualcosa che andasse oltre il rapporto semplice tra tifoso e giocatore, cioè insomma la possibilità di creare anche un'amicizia con il calciatore, cosa che è molto più difficile oggi, proprio perché ci sono una serie di barriere imposte dalla società, dai club, proprio insomma dalla società in generale, ecco, diciamo così.
Poi si è creata questa distanza grandissima a livello proprio economico. Io faccio spesso l'esempio di Hollywood, cioè praticamente è diventato il calcio un qualcosa di hollywoodiano che tu vedi tutti i giorni sul cinema, però hai la distanza dai protagonisti.
Non riusciamo neanche un po' a renderci conto di quelle che sono le cifre. Mi viene da sorridere a vedere un'intervista rilasciata proprio dal nostro Sollier, in cui ricordava che a Perugia lei guadagnava 8 milioni all'anno. Se pensiamo che Vandamara, sì, Wanda, per il suo assistito e compagno di vita Icardi, chiede invece 8 milioni a stagione, ma di euro naturalmente,
sì,
è tutta
euro.
Un'altra cifra, insomma, si sono sempre 8 milioni, ma è tutto un altro mondo, no?
Sì, è tutto un altro mondo, ovviamente.
Allora, un altro mondo anche nel quale il calciatore forse però ha meno libertà di esprimersi, anche politicamente, vorrei dire, non trova?
No, io credo che la libertà di esprimersi c'è, però non ci sono quelli che lo fanno.
Quindi lei sostiene che così...
Forse per comodo, forse per convinzione, questo non lo so, perché dovrei conoscere le persone.
Però
ultimamente mi pare di non aver sentito nessuno che abbia preso delle posizioni politiche da una parte o dall'altra.
No, pare proprio che per i calciatori la politica pare proprio non esistere, diciamocelo francamente.
Sì,
no?
Salvo rare eccezioni.
Anche a quei tempi,
sì,
per
non
molti,
eravate in
per
molti.
La maggior parte non esisteva. Mm.
Forse perché si trattava comunque di una fascia di età molto giovane, quella vostra, e quindi non tutti erano ancora entrati in pensieri un po' più profondi e in anche valori di altro tipo?
Ma credo dipendesse un po' dall'esperienza personale fatta, ecco. Io la mia l'ho fatta attraverso la scuola, l'università, dove ho imparato certe cose, ho preso certe posizioni, magari altri non le hanno fatte. Quindi,
certo.
Però c'è proprio questo discorso qui che allora il ragazzo che giocava faceva una vita comune con i propri coetanei. Oggi gioca, quello che sta diventando un giocatore, fa una vita già separata dai propri coetanei.
Eh sì. Ricordiamo che Paolo Sollier ha scritto anche un libro, tra le altre cose, che gli ha dato grande notorietà, Calci e sputi e colpi di testa, pubblicato nel 1976, e in questo libro racconta anche la propria militanza in Avanguardia Operaia e descrive quindi il mondo del calcio da un punto di vista alternativo rispetto ai colleghi. Qual è stata la parte che in questo libro, diciamo così, l'ha più coinvolta, le è piaciuto di più raccontare?
Ma la parte che mi è piaciuta di più è che era un po' un trucco, nel senso che quando mi è stato chiesto di scrivere, cioè la storia detta in breve è che c'è stato un concorso nell'associazione calciatori in cui il scopo era far vedere che i giocatori si sapevano occupare anche di altro oltre che del calcio, e questo concorso prevedeva la pittura, prevedeva la fotografia e la scrittura. Io mandai un mio racconto per partecipare e fui premiato tra l'altro da Gianni Mura, Oreste Del Buono, quindi una cosa che mi diede un prestigio che probabilmente non meritavo. E comunque, ecco, dopo questo, dalla Gamma Libri, che poi è diventata la Caos Edizioni, mi telefonarono per chiedermi se volevo scrivere un libro sul calcio, però avendo come progetto una specie di saggio. Io risposi invece che se volevano avrei raccontato un po' la storia della mia esperienza, e loro l'accettarono. Il trucco era che la storia era già tutta scritta, nel senso che, come molti ragazzi di allora, io tenevo un diario, e in questo diario più o meno c'erano tutte le cose di un ragazzo di quel periodo lì, cioè c'era la politica, c'era lo sport, c'era il divertimento, c'era la montagna, c'erano le fidanzate, c'era un po' di tutto, no?
Sì.
E praticamente questo libro era già scritto nei miei appunti.
C'era soltanto, insomma, da rimetterlo un po' insieme,
quindi,
e poi doveva essere soltanto pubblicato.
Un turbo, ecco, nel senso che avevo già tutto pronto.
Senta, è vero che Elenio Herrera è stata la persona che l'ha messa più in soggezione in quegli anni, e che però gli aveva proposto anche di andare a fare un weekend con una sua fidanzata a Parigi nel suo appartamento, le avrebbe dato le sue chiavi?
Sì, la storia io l'ho raccontata molte volte, il discorso era che Herrera aveva, come dire, questa personalità che ti metteva veramente in soggezione, e io credo sia stata l'unica persona con cui l'ho proprio provata così faccia a faccia. Quella storia fu per me però una grande soddisfazione, perché avevo bisogno di fare questa trasferta, avevo bisogno di avere qualche giorno di vacanza in più, era sotto Natale.
Natale a Parigi,
tra le derisioni dei miei compagni di squadra mi presentai nel suo spogliatoio per chiedergli il permesso. E tutti ne ridevano, perché dicevano: figurati se gli dà il permesso. E io, quando mi presentai da lui,
e invece bisogna usare,
ebbi per come sorpresa, dopo un po' che lui mi disse se volevo andare al suo appartamento a Parigi, che me l'avrebbe concesso volentieri.
Estrema fiducia.
E poi c'è andato, quindi.
Grande amico.
No, non ci sono andato, perché i giocatori, rispetto agli allenatori, sono sempre stati sospettosi. Io sospettavo che questa offerta fosse un modo di controllarmi.
Sollier,
quindi ci vedeva lungo.
Senta, Sollier, ha sentito la famiglia di Sabatini? Sappiamo che è stato rimasto un grande amico suo, Walter Sabatini, quindi
sì,
insomma,
sì,
che
sì,
è stato
sì,
poco
sì.
bene è stato
no
insomma,
non grave... ho sentito degli amici comuni che, per seguire un po' la situazione, sono molto preoccupato.
Comunque, dalla Sampdoria fanno sapere che la situazione è sotto controllo.
Speriamo che
sì,
comunque...
però a quello che so io è sotto controllo, ma con molta prudenza ancora.
Speriamo bene.
Ecco, invece, tornando a quegli anni, è stato il Perugia il momento più importante della sua carriera negli anni 70, la metà degli anni 70, insomma, era un bel Perugia quello.
Beh, certo, per me è stata l'apice, perché è l'unico anno che sono riuscito a fare in Serie A, ovviamente quello più importante, e però è stata anche la nascita di una squadra che poi negli anni si è fatta valere con continuità.
Sì.
È stato il primo
Perugia dei miracoli, insomma.
No, vabbè, no,
cioè, quello è venuto dopo, sì, però insomma, stava nascendo il Perugia
sì,
de Mier.
È venuto, in quell'anno è successo la vittoria nel campionato di Serie B, sì, che nessuno si aspettava, e poi un prestigioso campionato di Serie A finito all'ottavo posto, se non ricordo male,
certo,
che nessuno prevedeva, ecco.
E oggi tra i giocatori, al di là del talento che mostrano sul campo, che hanno, diciamo così, un cervello, ecco, qual è quello che apprezza di più?
Si è parlato proprio di questo nelle scorse ore, con la polemica anche fra Sacchi e
sì,
Raga,
certo,
sulle parole di Sacchi, che ci vuole testa, no? Ci vuole testa,
sì,
più che
sì,
gambe, ecco.
Ma per parlare dell'intelligenza di qualcuno bisogna conoscerlo a fondo.
Sì. Bravo, questo è giusto. Questo è giusto.
Non si può parlare di intelligenza parlando di un giocatore che lo vedi correre in campo. Mm. Magari la persona più intelligente del mondo poi non riesce a esprimersi come calciatore.
Bravo, sono d'accordo.
Però certo, è giusto, insomma, è difficile dare dei giudizi dall'esterno senza conoscere le persone, però ecco, magari comunque una preferenza.
Lui ha avuto un ruolo di centrocampista importante, quindi ecco, questo centrocampo che insomma manca di elementi forti in questo periodo in Italia, ecco, su questo magari che idea si è fatta?
Ma intanto che io fossi un centrocampista importante non è vero, c'era.
Sempre no, modesto, sempre modesto.
Che io ero uno con grande agonismo e grande corsa, però poi
vabbè,
i centrocampisti veri erano altri. Però è vero che il fulcro della squadra deve venire da quella zona, e in questo momento mi sembra che la nazionale nostra sta facendo un po' fatica, ma credo che fosse anche questo prevedibile, nel senso che se le maggiori squadre hanno in certi ruoli tutti stranieri, diventa anche un po' difficile dopo fare una nazionale con gente che sia cresciuta e abbia acquisito quella personalità, dato il talento di partenza che uno deve avere.
Ecco, invece di Balotelli, lei che pensa, sia come giocatore che anche insomma come persona, per come si è posto in questi anni, e soprattutto anche stando proprio alle ultime, ai fatti recentissimi, cosa pensa di come si è presentato in nazionale, perché insomma era tutt'altro che in forma?
Io ho visto l'ultima partita e non ha giocato bene. A me Balotelli è sempre piaciuto come giocatore. Ritengo che gli abbia un po' nuociuto il fatto di diventare subito famoso, tra virgolette, cioè di essere finito sulla bocca di tutti per un certo periodo, e che probabilmente questo lo abbia un po' deviato dal concentrarsi sul proprio miglioramento. Il giocatore migliora sempre se sta concentrato, se capisce che deve imparare ogni giorno qualcosa, anche se è un campione. Io credo che lui sia un campione che però in questo momento non ha rispettato quello che prometteva.
Quale squadra di Serie A la incuriosisce particolarmente in questo avvio di campionato?
Ma mi sembra, quelle che insomma mi sembrano più interessanti sono il Napoli, l'Atalanta per un altri livelli, e poi direi basta.
Ecco,
mi è simpatica la SPAL perché una squadra che ha raccontato quei tempi e che da poco è in quella categoria. Però è solo una questione di simpatia.
Certo.
Ecco, invece tornando a uno dei gesti, diciamo così, che hanno caratterizzato la carriera di Paolo Soldier, volevo sapere se il saluto col pugno chiuso lo rifarebbe anche oggi, se fosse
farebbe
un
di peggio, ha detto la stampa, è vero? Cosa vuol dire farebbe di peggio? Ce lo spieghi?
Non lo so neanche io, dovrei studiarci sopra, però sicuramente come dire, la tendenza è quella. Riguardo a quel gesto ho spiegato già più volte che era per me era semplicemente la conferma di un rapporto che avevo con i miei amici che venivano a vedermi giocare quando giocavo in quarta serie, e siccome erano gli stessi con cui facevo un po' di attività politica o di volontariato, era il gesto con cui ci si salutava, loro venivano a vedermi e prima della partita ci si salutava così.
Non era propaganda, come ha spiegato più volte.
No, io quando era, come ho spiegato già altre volte, questo era un gesto rivolto più all'interno, cioè verso di me, per ricordarmi chi ero, da dove venivo, eccetera, eccetera, piuttosto che
ai suoi stretti,
una fase propagandistica. Cioè era, insomma, voglio dire, io ero questo e sono questo.
Assolutamente.
Grazie,
non volevo cambiare
grazie.
Modo di comportarmi perché ero diventato un calciatore professionista.
Assolutamente. Paolo Soldier, è stato un piacere parlare con lei. Noi a questo
altrettanto.
Le auguriamo una buona serata e a presto.
A presto, buonanotte.
Buonanotte. Buonanotte, grazie. Grazie a Paolo Sollier, ex calciatore degli anni 70. E benvenuto ad Alberto Di Chiara.
Ad Alberto Di Chiara qui in studio con noi.
Dov'eri? Perché sei arrivato così tardi?
Perché vuole fare la grande entrée, lo sappiamo.
Cosa avevi?
Era una semplice cena, ma ero già.
Una cena prolungata, eh?
No, si è prolungata troppo.
Hai mangiato molto?
Poi a Firenze in centro non si
anche a quest'ora.
No, fra le altre cose c'era parecchio caos perché c'era una si correva il film di Francesco Nuti, Caruso.
Oggi stasera c'era questo evento.
C'era il caos totale, non c'era.
Mi ha ricordato Francesco Nuti. Noi
hai mangiato
da
bene
Firenze,
comunque?
Ricordiamo che ne sempre che trasmettiamo da Firenze,
certo,
a quest'ora, quindi
sì,
insomma,
siamo a Firenze.
Tutta l'Italia rappresentata su RMC.
Mi hai dato la cuffia peggiore che sento.
Comunque hai mangiato bene o no? Non ho capito.
La meriti.
Hai cenato bene o no?
Sì, ho mangiato bene, anche se poi di corso me l'ha fatta rimporre tutta.
Sì, il menù fuori onda, ragazzi,
va bene, ci dobbiamo fermare, tra pochissimo riprendiamo.
RMC Sport Live Show, quelli della notte.
Quando in Italia la connessione era per pochi, solo Eolo poteva portare internet in tutte le case. Solo per oggi, Eolo Easy fino a 30 mega, tutto incluso a €24,90 al mese. Risparmi €194. Scopri di più su eolo.it. Eolo, internet dove gli altri non arrivano.
Ogni secondo senza adrenalina è un secondo sprecato. Nuova BMW X4. L'emozione crea dipendenza. Scopri la X più sportiva di sempre su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW, sabato 22 e domenica 23.
Stai ascoltando RMC Sport. Sport alla massima potenza.
Yelling for, lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to me one on one. But you become somebody out, round everyone else. You're watching your back like you can't relax. You're trying to be cool. You look like a fool to me. Tell me why the hell they go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else. Gets me frustrated. Life's like this, you fall and you crawl and you break and you take what you get and you turn. Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see, you're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your preppy clothes. You know you're not fooling anyone when you become somebody else. Don't ever.
Somebody else, round everyone else. You're watching your back like you can't relax.
l'indimenticabile sigla con la quale torniamo indietro di qualche anno a colpo grosso. Trasmissione assolutamente
è tornato da noi
imperdibile
RMC
negli anni 90.
Lo salutiamo, il nostro Umberto Smaila. Buonasera.
Buonanotte.
Buonanotte.
Buonasera,
e benvenuto.
Buonasera,
ben ritrovato con noi anche Alberto Di Chiara, che insomma
ce lo ricorda Alberto Di Chiara?
Si parla di calcio, quindi lasciamo.
Alberto Di Chiara, che ha vinto anche la Coppa UEFA con il Parma.
Ah, sì, sì. Non solo quella.
Non solo quella, sì.
Allora, Umberto Smaila, che è reduce da un'estate di tour, vero, italiano e non solo, con la sua band e poi naturalmente i suoi locali, gli Smailas, che continuano in tutta Italia e non solo a tenere banco durante le estati, soprattutto immagino quello in Sardegna, che è l'istituzione per eccellenza, giusto? Però non solo.
Sì, abbiamo fatto un nuovo locale quest'anno a Golfo Aranci.
Ah, ok, stupendo.
La terrazza di Golfo Aranci praticamente a pochi chilometri da Porto Rotondo, è stato un po' una scommessa, è andato molto molto bene.
Certo.
Molto bene, io ero a Golfo Aranci a giugno, se lo sapevo.
E quando è successo? Quando c'è stata l'inaugurazione?
È stata a giugno.
Ecco,
giugno. E allora proprio quando c'ero io, proprio in quei giorni probabilmente.
A fine giugno.
Ok.
27, qualcosa del genere.
Forse stavo andando via proprio quei giorni. Sì, l'ho sfiorato.
Ti è andata male, poi, Lorenzo, ti è andata male.
Riproverò.
E poi non tutti sanno perché si chiama Golfo Aranci. Tu lo sai perché si chiama Golfo Aranci?
Francamente no.
No,
forse lo sa Alberto Di Chiara. No, non lo so.
Non c'è un arancio neanche a pagarlo più che
È una speranza, diciamo, un augurio.
Non ci sono gli aranci, si chiama Golfo degli Aranci, dei Granchi.
Aranci Granchi, ecco, bella.
Golfo degli
Aranci, degli Aranci. Bella, bella.
Di granchi ce n'è molti, di aranci neanche uno.
Di granchi ce n'è molti.
Noi diamo anche queste informazioni con le quali insomma facciamo scoprire
culturale. Questa è una cosa culturale.
Sì.
Io non l'avrei mai
abbiamo
detto.
Preso un granchio dicendo che era degli aranci. Allora, grandissimo Umberto Smaila, tutte le volte che lo risentiamo mettiamo la sigla di, ma è chiaramente Colpo Grosso, è rimasto nella mente di tutti,
nel
no?
cuore di tutti, anche di Alberto Di Chiara. È vero, ma che no. lo guardavi tutte le sere tu.
Ma come no, come no, no, anzi. Che anni erano precisamente? Erano 80-90?
Ecco,
o 90, non so.
A cavallo tra gli anni 80
erroneamente 90.
Che abbiamo detto, ragazzi, che abbiamo detto.
Avete detto pochi anni fa, qualche anno fa, sono
passati
30 anni.
Perché ci sembra sempre vicino, ecco.
Sempre già
vicino.
Questo sempre. Ci dovrebbe.
È vero, è vero.
Io invece mi ricordo un altro programma che mi affrettavo a vedere intorno all'ora di pranzo con Fabrizia Carminati, dico bene, no?
Sì.
Che era... Ma come fai a ricordarlo?
Me lo ricordo perché era alle scuole medie, mi ricordo anche questo, e poi tornavo e volevo vedere Smaila Carminati.
Help!
Mi sa... Help. Dove c'era la...
Help.
Dove
Help.
La sigla era poi è stata ripresa da Lella Sverona, o mi sbaglio?
Ma... Sì, Verona Beat era
Verona
una cosa
Beat.
Che avevo scritto
avevo
scritto per il film Arrivano i gatti, il primo film dei gatti.
Esatto.
È stata poi adottata dal Verona quando il Verona nell'83-84 ha vinto il suo scudetto.
Ma ecco, che sappiamo, questa canzone ancora Lella Sverona la tengono come oppure no, è finita lì poi?
Sì, la prendono come,
ecco,
come inno del Verona.
E allora la prossima volta mettiamo quella invece di mettere, di mettere
il
grosso.
Verona che deve tornare in Serie A al più presto, insomma. Dopo la stagione scorsa è stata deludente questa retrocessione.
Ma sai, forse invece di fare due squadre deboli sarebbe stato meglio farne una forte.
La fusione con il Chievo,
Esatto.
E comunque il nostro Umberto Smaila è un tifosissimo del Milan, lo sanno tutti. E quindi come va?
C'è più tifoso? Fiducia ora nei rossoneri?
Col Pipita?
Stiamo continuando ad ingaggiare consulenti. Maldini, Leonardo, adesso Kakà. Ho ricevuto anch'io un'offerta come consulente.
Sarebbe giusto. Sarebbe
che comprassimo qualche giocatore, forse sarebbe meglio.
Però insomma, qualche rinforzo importante è arrivato, non soltanto Higuaín, anche adesso c'è da valutare Bakayoko. C'è da valutare Bakayoko ora, c'è da valutare Bakayoko a centrocampo.
Abbiamo bisogno di un playmaker, abbiamo bisogno di un Pirlo, di un Iniesta.
Difficile trovarli, quelli che ci sono costano, a parte che ce ne sono pochi veramente, c'è veramente una carenza di giocatori in giro impressionante, poi
vero,
di qualità.
Hai ragione, c'è già tutti la Juventus.
c'è tutti loro ce l'hanno.
sì, loro hanno due squadre.
Due squadre effettivamente.
Loro hanno due squadre, esatto. quando vedo
in panchina Dybala e Quadrado, mi rendo conto di come siamo messi. No,
ecco, a proposito di panchina, Gattuso, insomma, voglio dire, tu te lo ricordi come un grande giocatore.
È un amico
per te, ecco.
Sì, è un amico e diciamo che è stato l'acquisto più interessante che abbiamo, ma purtroppo, come il Napoli ci ha insegnato domenica scorsa, non sono gli allenatori che vincono, ma sono i calciatori. Quindi gli allenatori tengono unito lo spogliatoio, sono amici,
buoni motivatori,
i figli, ma poi abbiamo bisogno di qualcuno che cacci la palla in rete, se no.
È fondamentale, sono d'accordissimo.
Se riescono a trovare il modo migliore per servire Higuain, dovrebbero trovarla la via della rete, ecco.
Sì, anche perché poveretto viene l'unico che gli passa la palla è Donnarumma, quindi
pensa come siamo messi.
Allora, Milan che è atteso da una trasferta a Cagliari, questo è naturalmente il prossimo impegno.
E realisticamente
impegno.
Comunque che obiettivi si può dare questo Milan? Può arrivare quest'anno in Champions?
È una bella domanda questa. Sulla carta non siamo tra i più forti, perché anche l'Inter si è rafforzata tantissimo, quindi dico, la cosa appunto che mi stupisce, l'ho detto all'inizio, è che continuiamo a comprare consulenti, ma allora tanto vorrebbe che Leonardo, Maldini e Kakà si mettessero in pantaloncino e andassero in campo.
Ma non sarebbe sbagliato.
Meglio di qualcuno saranno.
Meglio di qualcuno che c'è, forse sono.
Adesso ci sta.
Allora, io vorrei ogni tanto richiamarlo Umberto Smaila, mi farebbe piacere che RMC Sport ci fosse un appuntamento, non dico fisso, ma ogni tanto, insomma, per sapere un po' come va, per raccontarci un po' di cose e soprattutto per commentare il Milan e le altre squadre.
Ce n'è da raccontare.
Avete avuto una certa fortuna, perché io di sera di solito vado in giro a lavorare, però il martedì è un giorno per me.
Meno male, infatti, abbiamo scelto quello.
Stavo guardando un film, ho schiettato pausa e adesso devo vedere il finale.
Grazie per la pausa. Grazie Umberto.
A presto,
buonanotte.
Ragazzi,
e buon proseguimento di film.
Buonanotte. Siete fortissimi, vi seguo io e tanti altri.
Grazie
a Umberto Smaila. E ricominciamo subito con la nostra serie di collegamento, perché non ci fermiamo, non c'è pausa nella nostra trasmissione. Allora andiamo subito a salutare Giorgio Carrera. Ciao Giorgio.
Buonanotte.
Buonasera ragazzi a tutti voi.
Giorgio Carrera, ex difensore della Nerossi Vicenza e del Bologna, tra le altre. C'è anche Alberto Di Chiara qui in studio con noi, che con il Parma ha vinto una Coppa UEFA, una Supercoppa europea.
Non stiamo a dilungare.
Volevo fare con precisione, volevo tratteggiare la sua carriera. Se vuoi, vado oltre.
Abbiamo un ospite gradito.
Giorgio Carrera, che tra l'altro ha giocato anche nel Bologna insieme a Roberto Mancini, l'attuale CT della nostra nazionale. Allora ti voglio subito coinvolgere sulla nazionale per chiederti che cosa hai provato ieri vedendo la nazionale.
Cioè, io credo che se neanche mi pagassero si potrebbe giocare così male.
Stiamo
parlando di un ragazzo che, quando io ero a Bologna, lui aveva 16 anni e alla fine del torneo fece 9 gol in Serie A. Era un fenomeno, cioè un fantasista, un giocoliere, di tutto e di più. E vedere ieri sera veramente, ma anche l'altra volta, ma anche da troppo tempo, cioè che proprio la nostra nazionale, ma anche in tutto il campionato, non è che ci si diverta quando si va allo stadio.
Ma soprattutto è priva di che cosa è priva questa nazionale?
I giocatori. Allora, io inventai a Vicenza questa famosa TEF, tecnica estra e fantasia, altrimenti è il gioco più stupido che ci sia. E poi l'hanno copiato in tanti. Il calcio è questo, cioè io ho 63 anni, io ho giocato nella massima libertà ho giocato in quel Vicenza fantastico di Paolo Rossi, cioè di Fabri, che è stato il fenomeno di quella di quella storia meravigliosa, di quei 3 anni, anche se poi il terzo anno è andato a finire male, ma il calcio non c'entra nulla. Per cui i miei concetti di questo giochino meraviglioso sono quelli, tecnica e fantasia. La gente deve andare allo stadio a divertirsi, poi vinci, perdi, ok, ma se giochi bene e diverti ti accettano qualsiasi risultato.
E quindi qual è la tua ricetta? Perché in tanti dicono la qualità, sì, però la qualità c'è secondo molti fino ad un certo punto in questo momento per questa Italia. Italia.
Non so dove l'hai vista.
No, magari ci sono dei giocatori, insomma, Chiesa può essere un giocatore comunque.
Sì, per carità di Dio, però non mi ricordo, perché l'ho visto così di straforo. Quando uno ha detto forse abbiamo fatto di giocatori buoni dei fenomeni,
No, perché non ci sono i fenomeni.
Chiesa, ok, ma sì, che si scriva che Chiesa può essere colui che può determinare le fortune di un nazionale, signori, non abbiamo capito niente. Questo è un po' come sicuro. Il giocatore è bravo, per carità di Dio, lo vedo anch'io. Però ci vorrebbe un Chiesa, un altro Chiesa, ci vorrebbe però un Maldini, un Baresi, un Scirea, bisognerebbe creare questi giocatori, ma fino a quando i settori giovanili sono schiacciati nella loro pochezza e non si investe nei settori giovanili, però io non sono razzista, però se ci fosse qualche italiano in più forse sarebbe anche meglio.
Sì, sono d'accordo. Certo,
io leggo del Bari che è andato a prendere un ragazzino di 18 anni, non so da dove venga, Balevare, ma signori, ma c'è bisogno di andare magari fino, non so, in Sudafrica, in Africa, o per prendere un ragazzino di 18 anni, ma se non ce l'abbiamo nei nostri settori giovanili, dei nostri, dai. Sì. Beh, questo non è un discorso razzista, attenzione, ragazzi, non facciamo confusione.
No, assolutamente, certo. Ma è...
però, voglio dire, l'Atalanta insegna.
Certo.
Sì, anche se lei ha parecchi stranieri, ho visto, ovviamente, però l'Atalanta è sempre stato un esempio da prendere, perché ha tirato fuori una caterva di giocatori che sono arrivati in nazionale, che sono andati nel Milan, Inter, Juve, sono andati dappertutto.
Senti, invece a livello difensivo come siamo messi? Perché un tempo eravamo i migliori dal punto di vista anche della produzione dei difensori.
Avevamo i migliori difensori del mondo. E adesso, se visto come è andata, se devi ancora fare affidamento su Chiellini, su Bonucci, è dura. Caldara, a me ad esempio, piace molto. Ieri sera mi sembrava il parente povero di quel giocatore che io conoscevo fino a ieri, capito? Per cui sai, anche lui ha tanta strada da fare, personalità da acquisire, sicurezza e cose varie. Io la vedo molto dura, siamo troppo indietro. Troppo.
Sì, insomma, ci vorrà molto tempo. Tanta pazienza, lo stiamo ripetendo, però insomma, poi questa pazienza a un certo punto, chissà,
fino a quando lo creerai di nuovo, nasceranno dei Del Piero, dei Baggio, dei Zola, dei Totti, di questa gente qui, ragazzi, e lì parliamo di gente che ha sempre giocato nella massima libertà d'espressione, ricordiamoci.
Senti, invece, qual era il segreto dell'Allenatore Rossi Vicenza, di cui tu hai fatto parte?
Eravamo organizzati così nella massima libertà d'espressione.
Quindi questo è cosa vuol dire, questa libertà d'espressione, a cosa portava?
Ripete sempre libertà, e in effetti giocava come libero, quindi non c'è che dire.
Io giocavo da libero, io nasco mezzala, io a 16 anni esordì a Pavia come numero 10, poi a 17 mi inventai quel ruolo in 3 giorni, perché 3 giorni prima io lavoravo in fabbrica a 14 anni, attenzione, a 16 anni mi fecero esordire come mezzala numero 10 in quarta serie a Pavia, a 17 questo Ernesto Villa, meraviglioso giocatore, capitano e anche allenatore, mi disse: Gio, giochi da libero. Io giocai il mercoledì contro la Cremonese in De Martino, perché una volta c'era De Martino, prendemmo 6 gol e feci schifo. Io andai da lui a giovedì e dissi: Ernesto, io ho fatto schifo. Lui mi fa: domenica giochi tu. Beh, se va bene a te, sta bene anche a me. Ho giocato e da lì ho fatto la mia carriera fantastica, per quel che mi riguarda, sempre nella mia massima libertà d'espressione.
Quindi la
tua libertà. La faccio breve, la faccio corta.
Sì, e anche gli altri.
Per cui noi abbiamo sempre giocato con la gioia.
Ma anche gli altri tuoi compagni giocavano con la massima libertà d'espressione? Oppure...
Assolutamente, perché con un maestro come GB Fabri, che magari Alberto, insomma. Chiaro, no?
Appunto, sì. Tra l'altro l'ho avuto l'esperienza, perché quando ero molto, ancora molto giovane, ero andato via dalla Roma alla Reggiana, l'ho avuto nella finale della sua carriera, sì, di GB Fabri.
Sì, ecco, lì sì, era ok, capito, anch'io ho giocato come te nella Reggiana, insomma, ho iniziato lì la mia storia professionistica, e GB è stato qualcosa, era un padre, era un maestro, un padre, cioè una roba fantastica. Non facevi
altri tempi, c'era un'altra mentalità, erano degli allenatori, gli allenatori erano quelli che davano motivazioni e senza...
Se giocassi anch'io il giorno d'oggi, cioè, la mentalità deve essere, ma se tu vuoi divertire, io dico sempre, quando ho fatto TV lì a TV Ano per 2 anni, che io dicevo sempre, ma se voi non fate un qualcosa per cui la gente vi ricordi, sarete nel dimenticatoio più totale.
Ah sì, ce ne saranno molti nel dimenticatoio.
Io dico sempre, no, io chissà quante cavolate ho fatto, perché da libero io rischiavo sempre tunnel di tutto e di più in area mia, con Ernesto Galli, poverino, che l'ho fatto diventare
portiere, Ernesto Galli, portiere di Vicenza.
Sì, perché lui molte volte quando facevo dei numeri così mi guardava e cominciavo a dire: ma sei proprio un deficiente. Io dicevo: ma gallina, vai porta e para, rompermi le palle. Va. Però alla fine era costretto a prendermi per il collo e dire: te sei un fenomeno. Cioè, si divertiva anche lui. Io ho sempre fatto divertire, fatto cagare sotto tanto i portieri, ma anche divertire tantissimo.
Ecco, allora Giorgio, noi dobbiamo fermarci adesso per qualche secondo, però se sei d'accordo rimani con noi, perché poi dopo la pausa ritorniamo e magari, se sei d'accordo, pensa ad un tuo compagno di squadra da chiamare, così lo chiamiamo a sua insaputa e lo coinvolgiamo nella nostra chiacchierata.
Ora ormai sono
proprio questo è bello, è proprio questo. Io avevo pensato a Mike Sulfaro, cosa ne pensi?
Michele Sulfaro, io lo stramo da morire, però non so se Mike è sveglio.
E noi ci proviamo, però adesso facciamo questa piccola pausa e poi torniamo insieme. A tra poco.
RMC Sport Live Show, quelli della notte.
Per ogni web radio, una selezione musicale studiata su misura per te e fatta con passione dai music designer di Radio Monte Carlo. Questo è il nostro universo. Più di 30 web radio con tutte le sfumature della musica.
RMC Italia, Monte Carlo Night Story, RMC Romantic Rock e molte altre.
Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app e scoprirai la differenza tra i canali di musica in automatico e le web radio di Radio Monte Carlo. Fatte con passione e su misura per te.
È arrivato il nuovo Kia Sportage, sempre più inconfondibile, con il nuovo frontale ridisegnato, sempre più performante, con il nuovo motore diesel 1.6 anche 4x4, sempre più tecnologico, con il motore diesel mild hybrid. Nuovo Kia Sportage, sempre più Sportage. Scopri l'iniziativa di lancio nelle concessionarie anche sabato e domenica e su kia.com. Kia, qualità garantita 7 anni. Garanzia 7 anni o 150.000 km. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com.
Kia, the power to surprise.
Pronti a scatenare Inferno? Il 13 e 14 ottobre a Figline Valdarno, Firenze, arriva la corsa ostacoli più diabolica d'Italia. Acqua, fango e puro divertimento per superare i vostri limiti. Inferno è per tutti. 11 o 3 chilometri, anche con il vostro team. E per i più piccoli, Inferno Kids. 13 e 14 ottobre a Figline Valdarno, Firenze. Inferno non è una gara. È una sfida. In collaborazione con RMC Sport Network. Info e iscrizioni su infernorun.it.
Promo Miau! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miau! Prima non c'era, ora c'è.
Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it.
Miau!
RMC Sport. Porta alla massima potenza.
I'm
Eccoci di nuovo insieme qui a Quelli della Notte su RMC Sport, Lorenzo Marucci, Alberto Di Chiara, ex calciatore che ha vinto anche la Coppa UEFA con il Parma, e Carlotta Romualdi. Ci sei sempre.
Io ho vinto
tu,
la Coppa del Nonno.
Hai vinto qualcosa anche tu. Abbiamo sempre in collegamento Giorgio Carrera, ci sei sempre Giorgio?
Sì, ci sono.
Molto bene, allora proviamo a fare questo tentativo con Mike Sulfaro, che è stato portiere.
Sentire Mike è sempre una gioia infinita.
È stato portiere del Vicenza e anche della Lazio. Te lo ricordi anche tu, Alberto?
Sì, anche un rigore
me lo ricordo anche se i tempi sono leggermente diversi.
Sì. Però comunque portiere, ecco, me lo ricordo, sì. La Fiorentina, tra l'altro, Michelangelo Sulfaro per gli amici Mike, vero Giorgio?
Meraviglioso, un ragazzo meraviglioso.
Allora, proviamo a chiamarlo. Ce l'abbiamo Mike Sulfaro?
Chi parla?
Sono Lorenzo Marucci, siamo in diretta su RMC Sport, ci siamo sentiti pochi giorni fa e c'è anche in collegamento con noi Giorgio Carrera.
Vai, come va?
Come va? Come devo andare? Ma avete svegliato?
Però quando uno ha il telefono acceso, magari noi abbiamo provato e abbiamo detto proviamo con Mike Sulfaro e vediamo se riusciamo a salutare.
Io gli ho detto che potevi magari essere lì a dormire, però
io ce la certa età,
ci scusiamo, questo è Marucci, è così, abbiamo fatto questa
cosa improvvisata, perché
le diamo il cellulare di Marucci così può telefonare verso
le
2-3
di notte, esatto. Forse dorme.
Però già che abbiamo coinvolto Michelangelo Sulfaro, stavamo parlando del Vicenza con Giorgio Carrera, del segreto del Vicenza, e stavamo facendo anche un confronto con la nazionale di adesso, perché ci raccontava Giorgio Carrera come ci fosse nel Vicenza estro, fantasia, libertà d'espressione, tante qualità, caratteristiche che mancano a questa nazionale. Volevo sentire
c'era una volta. Purtroppo mancano i giocatori oggi, non c'è più niente, guarda, c'è poca roba.
Il tema è quello, non si riparla d'altro. Se lui parli che cerchi di insistere di trovare un fatto positivo,
la gente, dici, dorme,
tanti i giocatori non ci stanno, è inutile che faccio, se fai la nozze con i fichi secchi, come si dicono.
È così si dice.
Purtroppo questi sono, e questi ci dobbiamo tenere. Se poi oltretutto andiamo ad analizzare che nei campionati minori giocano 10 stranieri e 2 italiani, già le cose
sono
fatte male dall'Asia.
Torniamo sempre lì.
Giusto, Giorgio.
Sì, chiaro, ma l'ho detto anch'io, cioè noi non siamo razzisti, però fino a quando vai a prendere anche ragazzi, 14, 13, 12, ormai c'è un sistema
buoni,
che non fa più parte di ciò, di quello che era la nostra, cioè il nostro mondo, e basta.
Fossero buoni, Mike?
E fossero pure buoni, manco quello.
Che appunto. Il problema è quello.
Ragazzi, io vi dico una cosa sola: noi abbiamo giocato contro quella Juve che per me è la più forte di tutti i tempi, e Zoff, Gentile, Cabrini, Cucure, Dufurino, Morini, Scirea, Causa, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega.
Sì. Stop. E poi era anche il blocco dell'Italia alla fin fine.
Ma c'erano giocatori veri, Rivera, il Riva.
Coppa del Mondo, punto, basta. Ragazzi, dici, si deve fermare, però ormai va così, ormai no. È un mondo, ve l'ho detto, io non ci sono
più. Vabbè, ma ci sarà un cambio generazionale, fra quanti anni? Diamo anche una visione un po' più positiva verso il futuro.
Quando cambierà nel meglio?
Ci vede il fatto di, se non bloccano le frontiere, come fecero una volta, ai tempi nostri, massimo erano tre
gli stranieri.
Vabbè, però gli stranieri bisogna in qualche modo la libera circolazione.
In qualche modo anche la politica, vedi che rientra nel calcio quando si dice, come?
No. Prima di oggi ci stanno tre italiani.
Una alla volta, sentiamo Mike Sulfaro, vai Mike.
No, dico, una volta erano tre gli stranieri, avevano bloccato le frontiere e gli italiani giocavano. Oggi invece le cose sono cambiate, giocano, io vedo la Roma, l'Inter, la Juve,
sono pieni di stranieri, sì.
Giocano due italiani, se giocano, nell'Inter addirittura nessuno,
sì.
Nella Roma nessuno, ma stiamo a scherzare.
Poi insomma si ripercuotono tutte queste cose sulla nazionale. Giorgio, prima di salutarti volevo che comunque tu tratteggiassi in 30 secondi anche la figura di Mike Sulfaro, visto che l'abbiamo avuto in collegamento con noi, prima di salutarlo.
Beh, Me l'ho anticipato prima, io un ragazzo
non va azzardate più, però
ha ragione
Marucci, che figura.
Poi se svegliava la Carlotta Morvaldi, ma svegliato da Marucci, ma insomma una cosa
insomma. Che diceva Giorgio, l'abbiamo
interrotto.
No, io stavo dicendo che Mike è uno dei miei preferiti in senso assoluto come ragazzo e cose varie. Avrei un aneddoto su di lui meraviglioso che vi racconterò magari se ci sarà ancora occasione, se mi chiamate o che, perché è una roba.
E allora rifacciamo la coppiata, ma Mike deve essere sveglio, però
sì,
perché
sì.
Grazie del ragazzo, ma non posso andare,
bisogna chiamarli in tempo giusto, capito?
Noi andiamo in onda, noi andiamo in onda di notte, che dobbiamo fare?
Di notte.
Io sto sveglio anche di notte, per cui potete chiamare
Mike. Che dici la prossima, no, la prossima settimana, fra 15 giorni possiamo chiamarti di
magari un po' prima.
Alle 23?
Prima, se non mi va non vi rispondo, adesso che conosco il numero.
Vabbè, d'altra parte, adesso che conosce il numero.
Va bene, noi ci proveremo, magari fissiamo per bene. Okay. Grazie mille e buon proseguimento a Giorgio Carrara e a Michelangelo Surfaro.
Grazie a Giorgio Carrara e a Mike Surfaro, è una bella improvvisata Lorenzo Marucci.
Sì,
fra pochi istanti andiamo anche a vedere le stelle, lo sapete, perché io ho voluto fortemente...
Torna l'appuntamento,
voluto riportare il nostro astrologo preferito, basta che mi dite se c'è o non c'è collegato telefonicamente con noi, fra poco arriva. Ti interessa sapere che cosa succederà? A proposito, so anche che parlerà di due top player e vedremo come andrà anche per loro, perché insomma su questo strano momento di Cristiano Ronaldo vediamo anche le stelle che cosa dicono e su anche quello che potrebbe... Eccolo il principe astrologo, ci siamo, buonasera, buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Allora, è un bel po' che non ci sentiamo, è da prima dell'estate, quindi un gradito ritorno su RMC Sport, perché ci piace anche un pochino giocare, ma non troppo, e vediamo un po' quello che potrebbe essere il futuro di CR7 alla Juventus. Se ne parla tanto, perché insomma questa fuoriuscita dal Real Madrid insomma un po' sconvolto tutti, questo ingresso in questa squadra italiana, seppur una delle più prestigiose al mondo, beh insomma ha lasciato un po' perplesse tante persone, soprattutto questo momento in cui ancora non sembra aver rotto il ghiaccio. Che dici, fra quanto ci siamo secondo le stelle? Lui è acquario, se non sbaglio, come il nostro Lorenzo Marucci.
Sì,
però non basta il segno, giusto? Il segno non basta.
Però purtroppo chi pratica sport subisce l'influsso di Marte, cioè per chi pratica sport Marte è predominante. In questo caso, nel caso di Cristiano Ronaldo, lui ha Marte in Ariete e in questo momento sta subendo la quadratura di Saturno, che è un transito molto ma molto frustrante e blocca il successo. È come se un potere invisibile mettesse continuamente ostacoli sul cammino.
E quanto dura?
Beh, gli è iniziato il 16 agosto e gli termina il 16 settembre. Quindi dal 16 settembre...
Oh ragazzi, segniamocelo, è questo. Il principe astrologo ha detto che dalla seconda metà di settembre volerà di nuovo. E vediamo.
Chi gioca la Juventus?
Dunque, la Juventus, vi dico subito qual è il 16 settembre, ci sarà proprio Juventus-Sassuolo. E vediamo se davvero lì ci sarà lo sblocco del nostro Cristiano.
Ah, ci sarà.
Guarda come si espone, il principe astrologo, ragazzi, non scherzo.
Anche nella vita, chiunque abbia questo transito, che dura di solito una ventina di giorni, nell'ambito economico, nell'ambito affettivo, blocca tutto.
Mentre per Icardi che dobbiamo dire? In quel caso un altro acquario, anche lui
un altro acquario, un altro professionista dello sport, una persona
uguale,
che ha, no, una persona che ha in questo caso Marte in Cancro, che ha subito l'influsso astrologico negativo di Marte in Capricorno e quindi Marte opposto a Marte crea rotture e nel caso del Capricorno colpisce la parte inferiore del corpo, quindi le gambe. Anche a lui questo transito gli è terminato ieri sera, perché Marte dal Capricorno è entrato nel segno dell'acquario,
ok, quindi buono per lui.
quindi buono per
quindi
lui,
siamo, sarà... stiamo a vedere il prossimo appuntamento in campionato dell'Inter, se no, se ci sarà Icardi in campo, hai detto, eh?
No,
non è detto che ci sia lui, va bene, comunque,
no,
comunque è in ripresa,
è in ripresa, è questo ci solleva. Allora, e per quanto riguarda tutti noi, e così chiudiamo in bellezza, parliamo proprio di tutti i segni, facciamo la nostra carrellata consueta, riprendiamo le vecchie abitudini, cominciando dai segni di...
Iniziamo dal fuoco.
Grazie.
Dal fuoco.
Ah, ti ringrazia anche il nostro amico Alberto Di Chiara, che è Ariete, se non sbaglio. Sì. Io Sagittario e Leone, quindi partiamo da tre di fuoco. Vai.
Leone,
vai. Quello
leone,
che non c'entra.
Beh, il leone è un momento giusto per realizzare le proprie ambizioni, perché Mercurio è appena andato via e sente quell'influsso che sta per arrivare di Giove. Saranno 12 mesi di passione, il passato scompare e sicuramente si prospetta un potenziale economico favoloso.
Beati loro, tutto bene, questi leoni. Vabbè, facciamo, andiamo avanti. L'Ariete, dici anche le cose che non vanno, non solo.
L'Ariete in questo momento è altalenante, perché sta subendo un influsso, specialmente in questo momento, proprio oggi, della Luna in Bilancia, che lo crea un po', come dire, insicuro, però procede bene, ci sono dei cambiamenti, ha subito l'influsso per 6 anni e mezzo di Urano. Sì, di Urano. È
te ne eri accorto o no?
Fino al 15 maggio 2018 è successo tutto quello che poteva succedere.
Ora
di meraviglioso.
Meglio.
E ricordatevi, Ariete, Leone e soprattutto Sagittario, perché in questo momento è tutto effervescente, bisogna lasciare da parte le paranoie, non farti trasportare da chi non ti comprende, e le emozioni saranno fantastico.
Quindi,
il firmamento per voi segni di fuoco è veramente esplosivo.
Esplosivo. Questo fino alla fine dell'anno? Dicelo, fino alla fine dell'anno?
No, sarà un anno splendido, perché dal 10 novembre, non dimenticatelo, segnatevi questa data, Giove dopo 12 anni entrerà nello spazio zodiacale del Sagittario, quindi Ariete,
che cose belle, eppure Sagittario. Dal 10 novembre, ricordiamocelo.
Un tappeto di sele, però attenzione alla nota dolente. Giove l'espansione, si può ingrassare. Attenzione
a dieta dal 10 novembre. Ragazzi, andiamo avanti velocemente perché non abbiamo tempo.
I segni di terra, Toro è bello perché c'è il sole in Vergine, sono momenti di capricci, incontri mozzafiato, economicamente grazie a un allineamento con Saturno e Urano tutto va bene, la Vergine si riaccende a passione, proposte, progetti stuzzicanti e molto originali, il Capricorno anche qui il sole è buon aspetto perché è in Vergine, c'è Plutone, c'è Saturno, c'è Urano, per voi i segni di terra è un desiderio che si realizza quotidianamente. I segni d'acqua, il Cancro è appagante, anche se Marte è in aspetto dissonante da ieri sera e quindi crea qualche piccola, è andato via, quindi l'ansia vi va via, potete modificare il vostro aspetto, se siete single potete trovare la compagna o il compagno, se siete in coppia sicuramente potete trovare la felicità.
Dai, Pesci, Scorpione al volo e poi andiamo questa in aria, ma un minuto neanche, quindi...
Scorpione, ottimo i sentimenti, Pesci, ottimi soldi, anche sono altalenanti, i segni d'aria, Gemelli, c'è il sole in Vergine, vi crea qualche paura, ma attenzione con la Luna di oggi, sarete felici domani, la Bilancia, ottimo perché la Luna è nel vostro spazio zodiacale, vi dà tanta felicità e soprattutto attenzione alle chiacchiere, l'Acquario, non dovete sottovalutare le proposte, dovete essere disponibili ai cambiamenti, è il momento per innamorarsi, hai tutte le carte in regola per conquistare,
hai tutte le carte in regola rivolto a te, Lorenzo Marucci,
e io infatti ascolto attentamente, sì,
ti ha colpito, non dimenticare Marte da ieri è nel tuo spazio zodiacale e Marte oltre a regolare il fisico regola e tutti gli incontri piccanti sono la tua portata,
eccoci qua, questo voleva sapere, grazie al principe astrologo, seguitelo naturalmente sui social così come lo dico io, e noi andiamo con i saluti,
sì siamo ai saluti, grazie a Carlotta Romualdi, Alberto Di Chiara,
grazie a voi.
Naturalmente Sara Mastrosimone che ha curato la parte tecnica, e grazie a tutti voi per averci seguito. Ci dobbiamo salutare davvero. Buonanotte.
Buonanotte.
RMC Sport Live Show.